Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 457 di Boldollai con la redazione in questo istante dimezzata, poi magari qualcuno si aggiunge nel frattempo, quindi ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
E ciao Show, disperso tra i monti.
Ciao a tutti, finché la connessione regge ci sono.
Quindi per farla breve c'è Fleccio che ha problemi col microfono, Show che ha problemi con la connessione e io che diventerò robot a un certo momento, quindi... Stasera la qualità è garantita e andrà tutto benissimo. Dunque, intanto
potrebbe
salutiamo
piovere,
anche Tim.
Ecco.
Qua ha piovuto in realtà. Qua ha piovuto. Salutiamo Tim che invece ci salverà, credo. Ciao Fra. Smutati.
E invece?
Perché non va? Adesso dovresti andare, vai.
A posto. Oddio, okay. L'ho fatto.
No, niente, tutto a posto, vai tranquillo. Va bene, dunque, argomenti della settimana, ovviamente il punto della situazione sulle 8 serie, anche se un paio sembrano, almeno un paio, forse anche 3 o 4, sembrano decisamente andate. Sul saluto alle squadre che ci restano da salutare perché hanno già chiuso la loro stagione, un passettino indietro su una che abbiamo salutato settimana scorsa ma che ha avuto un aggiornamento, e i premi individuali assegnati. Quindi partirei esattamente in quest'ordine per vedere se avete qualcosa da dire, se no chi se ne frega va sempre bene, chi se ne frega è sempre una risposta accettabile. Questa settimana sono stati assegnati il rookie dell'anno, vinto da Scottie Barnes con margine estremamente esiguo su Evan Mobley, e l'impressione è un pochino che si sia premiato il giocatore che giocava nella squadra migliore alla fine dei conti e quello, se vogliamo, un pochino più sorprendente, perché comunque Mobley è stato scelto più in alto, Barnes aveva intorno a sé qualche dubbio in più, e quello che ha dato il contributo offensivo migliore. Poi se questo sia giusto o no, non me ne frega granché, diciamo che è un po' una rottura rispetto al passato in cui si tendeva a premiare il rookie dell'anno selezionando il giocatore che aveva il miglior, come dire, la miglior somma delle statistiche da box score, fregandosene un pochino dei risultati della squadra. Ovviamente Mobley sarebbe stata un'alternativa che avrebbe seguito lo stesso criterio, quindi il discorso vale lo stesso, penalizzato Cunningham più forse per il record dei Pistons che di per sé, bisognerà capire poi se nel futuro prossimo questa sarà una tendenza confermata o se è stata un'eccezione. Avete qualcosa da dire a riguardo?
Ma direi che qui c'è stato un po' di recency bias, non so come si dica in italiano, non so se, no,
sì.
Se c'è in italiano. Cioè, alla fine della fiera, ma succede spesso, cioè non è una colpa così grave, è abbastanza normale che nelle valutazioni, un po' in tutti gli sport, la squadra che finisce in crescendo riceve un pochino più di attenzioni della squadra che finisce incalando. I Raptors hanno avuto un arco stagionale, diciamo così, appunto, in crescendo. I Cavs sono partiti fortissimi e poi sono andati anche un po' fisiologicamente, visto quello che erano incalando, e quindi credo che questo abbia pesato. Io personalmente avrei preferito Mobley semplicemente per il fatto che Barnes si innesta in un meccanismo che già funziona, con un grande allenatore, con un sistema radicato, con giocatori che giocano insieme da tanti anni, quindi per quanto avessero delle difficoltà, comunque gli è chiesto di essere l'anello di un meccanismo, mentre Mobley ha veramente fatto svoltare in un certo senso la parabola che avevano i Cavs. Però ci sta, come dicevi tu, andava bene qualunque dei due e andava bene anche Cunningham, comunque sono stati tre rookie tutti e tre degni, ecco.
Sì, forse contrariamente agli altri due, Cunningham è partito un po' più lento per poi finire meglio, mentre invece Mobley è stato abbastanza costante nell'apporto che ha dato tutto l'anno, e tutto sommato anche Barnes, all'inizio un po' più come sorpresa, poi come confermo, però forse anch'io l'avrei dato a Mobley, detto sinceramente, però va bene così.
Poi è verosimile che dei tre il giocatore più forte diventi Cunningham, questo ci starebbe tutto, sì. E anzi mi sembra forse pronosticabile in questo momento.
Sì. Tim, vuoi aggiungere qualcosa?
una discreta borcheria, cioè, solamente non so perché per esempio così democristiani, credo che eravamo concordi fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, che l'ultima volta abbiamo parlato della memoria, che potrebbero essere anche due, ma insomma, più o meno il range è quello, che Mobley era a livello, credo, incontestabile per Rookie of the Year. Il fatto che l'abbia, ma per una serie di motivi che avete anche già elencato, apprezzo anche una certa diplomazia, ma è una porcheria, è dai tempi di Iguodala, MVP delle Finals, che credo che non ci sia un prezzo così stupido, che credo che sia il termine. Tra l'altro mi rivedo anche nella specie di narrativa, che ormai non sopporto più sui Raptors, che qui, fantastici lì, fantastici là, però così l'hai derubato. Francamente Mobley era in un contesto molto diverso, in cui ha messo molto più del suo rispetto all'altro, e in più le cifre sono simili, ne parlavo la settimana scorsa, ma l'importanza per le due squadre è completamente diversa e molto probabilmente, non è detto ovviamente, però è probabile che Barça resti un ottimo giocatore e quell'altro diventi uno dei lunghi di riferimento dei prossimi 10 o 20 anni. Adesso non la voglio tirare. Cunningham è cresciuto e meritava di inserirsi in questo contesto qui, ma decisamente un'altra roba rispetto a quest'altro. Comunque, boh, secondo me è una porcheria, poi questo
Sono abbastanza d'accordo. L'altro premio assegnato questa settimana è stato invece quello di difensore dell'anno. Qui si è rispettata la tradizione di premiare probabilmente il miglior difensore di una delle migliori difese, o comunque di usare questo come criterio per selezionare i candidati principali tra cui poi scegliere il finale, il vincitore finale. Poi si può discutere del fatto che Smart abbia avuto una stagione difensiva migliore, ad esempio di Michael Bridges. Credo che siamo tutti d'accordo che se Draymond Green non si fosse infortunato, tra l'altro ha appena amputato il naso a Jokic, se Draymond Green non si fosse infortunato, quel premio sarebbe stato suo. La rottura rispetto al passato è il fatto che si è premiato un esterno e vedi sopra la preferenza data a Smart e Bridges. Certifica il fatto che in questa stagione almeno non c'era un lungo di riferimento. Ripeto, una volta uscito dalla discussione di Draymond Green per l'infortunio e una volta uscito dalla discussione di Gobert perché i Jazz non sono stati una difesa così valida, magari forse non è neanche il caso di fare i ragionamenti che sto facendo io, cioè di trovare una tendenza e semplicemente erano i due candidati forti. Anche qui ci sta probabilmente dire, magari porcheria no, perché siamo un pochino più vicini a, come dire, tra i due giocatori rispetto a quanto si è visto tra Barnes e Mobley, però probabilmente ci poteva stare, insomma, a premiare Bridges. Forse si è anche fatto un discorso di Bridges avrà tempo, Smart non è detto, quindi premiamo Smart, non lo so.
Anche un pochino più di star power, forse comunque Smart è il giocatore più conosciuto e più riconoscibile. Io personalmente l'avrei dato a Bridges senza pensarci due volte, ma ci sta che in un'ottica anche, diciamo così, mediatica, il nome Smart risuoni un po' più ancora per un pochino rispetto a quello di Bridges.
E poi,
Intanto
come hanno
segnalo
detto,
per far
vai, prego.
capire i miei problemi. Per far capire i miei problemi di connessione, la botta al naso, Jokic l'ha presa adesso da me.
Ma è 3 minuti fa. Quindi adesso,
È
guarda,
andata
ti
così.
spoilerò anche un doppio tecnico se vuoi. In ogni caso, aiuto, cosa volevo dire? Ah no, ci sono anche, come ci ricordano i tifosi Celtics, le PR, sappiamo benissimo che le squadre NBA poi puntano a far sì che i propri giocatori vengano riconosciuti anche a livello individuale, quindi poi iniziano delle campagne mediatiche, sono famosissime quelle di Morey per Harden, candidato MVP. Probabilmente qui i Celtics hanno speso più soldi e più energie di quanti ne abbia spesi i Suns, perché server non ce ne ha messi per fare questa
Anche perché
cosa. E quindi
spendere
vabbè.
meno di server in
Esatto.
generale
E quindi
è
vabbè.
difficile. Beh, ci sta anche il fatto che comunque Smart sono tanti anni che gioca in difesa su questi
Certo.
livelli, quindi ad un certo punto se hai qualche dubbio magari premi quello che è stato anche costante negli anni. Non che
Bridges l'anno scorso abbia fatto pietà, però vuol dire è arrivato da poco, quindi ci sta che abbiano premiato, per una volta che hanno premiato un esterno, uno che è veramente da tanti anni che sta facendo benissimo e sta decidendo le partite in difesa da esterno.
Beh, è un premio alla carriera in senso buono, un po' come accennava Show, francamente c'è stato tutto e poi non ci dimentichiamo anche il fattore estetico, nel senso che probabilmente se ne facciamo un discorso di intrattenimento, ci vuole anche quello, francamente Smart è il difensore più divertente da guardare quando entra, tra virgolette, in bolla. Cosa che con tutto il rispetto gli altri non sono, e se facciamo un discorso di difensore migliore sugli esterni, ma sono 4 anni, che se non è il primo è il secondo, quindi se lo merita ampiamente. Sono sorpreso perché questa qui è un'assegnazione proprio intelligente, ormai non ci sono più abituato.
Perfetto, secondo capitolo invece, i saluti alle squadre che hanno lasciato la stagione. Come dicevo, dobbiamo fare un passo indietro perché gli Hornets, di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, hanno licenziato il loro head coach, James Borrego. Ci sono due possibili letture a questa cosa. La prima è capro espiatorio. E a questo punto però bisogna valutare cosa diavolo si aspettassero gli Hornets da questa stagione, perché credo che Borrego abbia raggiunto l'obiettivo. Non so se si poteva pensare a degli Hornets tanto meglio di così, cioè al 50%, e al play-in. Poi è abbastanza evidente che abbia anche dei meriti nella crescita individuale di alcuni giocatori, vedi Bridges. Così come forse è abbastanza evidente che abbia dei demeriti che vanno oltre la costruzione del roster per quanto riguarda la difesa, perché in alcuni casi veramente la difesa di Hornets era vergognosa. L'altra ipotesi invece è un pochino il filone Warriors Mark Jackson, cioè si sono resi conto di essere comunque una squadra in crescita con buon potenziale e hanno cambiato un allenatore che non li convinceva al 100%, poi se ha torto ragione è un altro discorso. Perché sono convinti, insomma, che se l'avessero confermato ora, poi sarebbero arrivati i risultati per alcuni anni e non avrebbero più potuto, come dire, cacciarlo o cambiarlo, probabilmente attrappandosi da soli. Io non so se la verità stia in una di queste due, nel mezzo, sia una terza versione o non ne ho idea. Diciamo che è una decisione abbastanza sorprendente perché gli Hornets non sembravano una franchigia. Almeno in questa loro fase storica, propensa a prendere decisioni di questo tipo, però insomma è successo e va benone. Adesso, ovviamente, bisogna vedere cosa succede. È chiaro che se hai cacciato Borrego per prendere un giovane in rampa di lancio, adesso ho perso anche traccia di chi sia il prossimo Willie Green o il prossimo Udoka. Probabilmente hai fatto bene. Se lo fai per prenderti Mark Jackson, c'è qualcosa che non funziona. In tutto questo, Borrego, secondo me, sarà un secondo fenomenale. Capo allenatore, non lo so, forse ho l'impressione che gli manchi un filo di carisma e di capacità di far seguire i giocatori, ma vabbè, da fuori è difficile dire queste cose.
No, lo vuoi dire, dai, francamente come capo allenatore no, non credo che, poi magari smentisce, farà 10 anni da mostro alla Stevens, però al massimo no. Gli manca qualcosa a livello di comunicazione, io credo che il posto se lo sia giocato quando nella prima parte della stagione, di solito ci sono delle giocate che identificano un destino. Lamelo prende la palla, pretende di schiacciare, fa schiacciare la rovesciata in contropiede, spreca un canestro perché ovviamente si infrange del ferro e va a finire in panchina per i successivi 4 minuti, se non ricordo male 5, e fa la scopa con la maggior parte delle partite in cui sinceramente è scomparso nell'ultimo periodo, adesso non sotto mano statistiche o comunque è stato gestito male a livello di falli. Gli Hornets l'ho visti abbastanza quest'anno perché, per esempio, quest'anno eravamo messi molto su a livello di diciamo, di previsioni. Lo star power degli Hornets era notevolissimo. Io all'inizio stagione non pensavo che Bridges fosse questo, quindi figurati dopo. E secondo me l'hanno buttato un po' via a metà stagione e credo che lui, con tutto il rispetto, sia uno dei responsabili, non tanto per quello che ha sbagliato, perché comunque parliamo di Antonio, quindi non può stare antipatico per tante ragioni, il mestiere lo conosce, però l'impressione è che abbia gestito male la mandria di talento puro che aveva a disposizione, più per cercare di rigimentarli in un gioco relativamente rigido piuttosto che farli giocare per quello che possono. E quindi, boh, no, non so voi, però so, mi è sembrata una grande stagione proprio.
Personalmente ci ho visto qualche déjà vu anche su situazioni molto diverse di Atkinson ai Nets,
Sì.
nel senso che c'è questa idea per cui un certo tipo di allenatore, appunto giovane con idee, con delle capacità, ma poco carismatico, poco esperto, vada bene per il rebuilding, ma poi se vuoi puntare a qualcosa di più, tu abbia bisogno del grande vecchio di turno. Io non sono d'accordo personalmente, soprattutto se il grande vecchio dovesse essere Mark Jackson, però
Che tra l'altro speriamo vada ai Lakers, no?
esatto, no, e qui finalmente non i Lakers, ecco, non ai Lakers, ma grazie. Però per quanto io possa non essere d'accordo, che non conto nulla, obiettivamente a livello di quelli che contano in NBA mi sembra una dinamica a cui loro fanno molto affidamento.
Io sono sempre abbastanza scettico su questa squadra, ma più che altro perché Borrego stava, secondo me, crescendo di giovani bene e stava anche crescendo lui, aveva bisogno di crescere, perché comunque da poco che è capo allenatore e avrebbero potuto tranquillamente crescere insieme. Per prendere un altro allenatore giovane che devi formare, non sempre ti va bene di prendere un Udoka o un Green. Tra l'altro un Udoka è entrato in un meccanismo che era assolutamente rodato e con un ex allenatore che è lì, che comunque dà consigli, eccetera. A me sembra che più che altro questa squadra sia ancora tanto indietro e probabilmente ha overperformato l'anno scorso e quest'anno ha performato secondo quello che ci si poteva aspettare, ma sono ancora abbastanza lontane da essere una contendente, come dire, ai playoff serie, nel senso una di quelle squadre che gioca e possa passare il primo turno. Sono giovani, si devono ancora formare tutti. Hanno tra l'altro anche qualche problema sugli investimenti, perché poi Jordan non è uno di quelli che sgancia facilmente la grana, quindi cioè, se vuoi far crescere questa squadra devi comunque far crescere i giovani e avere un allenatore che comunque te li ha fatti crescere bene era un bel tassello. Perderlo così non so quanto abbia senso, onestamente.
Beh, sono soltanto contento, sono soltanto convinto del fatto che non sganci la grana, però insomma, mi viene massimo. Cioè, secondo me vi fate influenzare dal fatto che questo qui venga da San Antonio, sia più o meno Doga-like da un certo punto di vista. Io ho visto la versione, Fletcher, ricordami l'esterno dei Lakers insopportabile che viene agli Hornets, che l'ho anche rimosso come nome.
Aspetta, chi? Quando? Che anno?
In che epoca, in che
Hanno
momento?
cacciato a calci nel culo dagli Hornets, lottery sprecata, esterno, quindi
Ah,
c'è tutti a
Monk!
fare. Monk, cioè più o meno, ecco, esatto, fino a che non gli è capitato almeno tra le scatole, più o meno allenava Monk, c'era Kemba Walker e credo che fossimo tutti d'accordo sul fatto che fosse una pessima squadra, una pessima franchigia. Allenata ad Minchiam, tra l'altro anche cacciato se non guardo male da Magic, ricordamelo.
Borrego, sì, certo.
Quindi è la seconda, non ce lo vedo questo fatto che sia granché, poi magari smentisce, lo prende San Antonio al posto di Pop, ovviamente, però boh.
Vabbè, i Magic, se per questo hanno anche cacciato un allenatore, poi è diventato campione NBA, quindi non credo che facevano tanto testo.
Cioè, queste grandi reminiscenze del Borrego, sicuramente non sentivo.
No, non avevo entusiasmato, ma ripeto, non fare affidamento su quello che è successo a Orlando in generale e negli ultimi 10 anni soprattutto. Va bene,
No,
continuando,
sicuramente,
prego,
no,
vai.
sicuramente, giustamente come dice Tim, cioè, no, nessuno deve credere che Borrego abbia fatto qualcosa per dimostrare di essere il miglior allenatore della Lega, neanche vagamente, questo è vero.
Più che altro io la vedo al contrario, nel senso che a un certo punto, premesso che non è che tu possa avere sempre il miglior allenatore della Lega, tutte le squadre lo possono avere, perché sono 30, a un certo momento, soprattutto se è una squadra, diciamo così, di piccolo cabotaggio, dovresti stare attento a non peggiorare piuttosto che a dire ma perché il mio non è il miglior allenatore della Lega. E qui, secondo me, per il loro livello, uno come Borrego poteva andare bene, perché appunto puoi finire molto molto peggio, e invece se dovessero prendere qualche veterano che gli farà fare salti di qualità, ben venga, glielo riconosceremo, però ecco, occhio.
Perfetto, spostiamoci al saluto alle altre due squadre che hanno chiuso la loro stagione al Play-in Tournament e iniziamo appunto dai Cleveland Cavaliers, che purtroppo, giusto per tornare su Mobley, purtroppo i Cavs dopo una stagione obiettivamente entusiasmante si sono schiantati su condizioni fisiche troppo, troppo, troppo precarie perché potessero ricavare qualcosa dalle partite che hanno giocato. Io, come dire, l'avevamo già detto, a livello macro, non è successo nulla di grave perché questa per i Cavs era una stagione bonus, quindi va tutto benissimo. Poi, ovvio, quando giochi una stagione del genere, arrivi a quel punto lì, poi un po' le palle ti girano per aver perso l'occasione. Comunque, credo che il voto sulla loro stagione sia, eccellente. Credo che non ci sia un singolo giocatore del loro roster che non abbia quantomeno reso bene. Molti poi hanno reso molto bene, qualcuno è stato estremamente sorprendente. C'è stato il salto di Garland che adesso magari non è paragonabile a quello fatto da Ja Morant, però è diventato come dire, a conti fatti uno star e un giocatore in grado di guidare un attacco NBA competente. C'è stata la resurrezione di Kevin Love, hanno scoperto che anche i vari Dean Wade e compagnia del genere sono giocatori che in una rotazione NBA passa, per carità, il nono, il decimo, ma ci possono stare. Hanno scoperto che Jarrett Allen è un centro titolare con le palle, hanno scoperto Mobley che obiettivamente è un fenomeno, ma di questo, come detto, prima ne riparleremo. Gli unici dubbi in questo momento sui Cavs futuri, premesso che il futuro è estremamente roseo per quello che sono a cosa fare con Caris LeVert, che in generale mi sembra un giocatore o che ha subito troppi infortuni o che ha perso un attimo la luce negli occhi o che è difficile da integrare, non lo so. Comunque si fa fatica a vederlo con un ruolo più rilevante rispetto al classico sesto uomo. Che fa tutto quello che vuole per alcuni minuti in campo e poi però si mette in disparte e soprattutto credo i Cavs abbiano disperatamente bisogno, senza per forza cadere nel solito cliché, di una cosa che assomiglia a un 3&D. Adesso se volete poi andiamo un attimo ad analizzare i possibili obiettivi in free agency. Ad esempio, secondo me, Kyle Anderson sarebbe un obiettivo meraviglioso per i Cavs. Perché playmaker secondario, versatile, cambia in difesa, un buon tiratore, quello che volete. Però a prescindere da questo, insomma, i Cavs hanno disperatamente bisogno di un giocatore di quel tipo perché Okoro è bravo, ma è un cambio in questo momento, e chiaramente hanno un buco in quella posizione lì.
Beh, paradossalmente tra le buone notizie della stagione dei Cavs, sia in ottica attuale che futura, c'è la stagione secondo me di Kevin Love, che non è stata abbastanza e non viene abbastanza sottolineata, secondo me, sia dal punto di vista diciamo così, del giocatore ritrovato, sia dal punto di vista del futuro, perché quello che sembrava un contratto a livello dei John Wall, Westbrook, eccetera, eccetera. Adesso non dico che si facciano la coda per chiederti Kevin Love, ma forse puoi anche riuscire a darlo via a cifre, cioè spendendo qualcosina di ragionevole, e se non ci riesci, comunque hai in casa un giocatore che ha dimostrato di essere ancora valido e utile anche in contesti di buon livello. Quindi questo qui per il futuro Forse è una notizia quasi altrettanto importante quanto appunto Okoro, eccetera, eccetera, perché anziché avere un gigantesco macigno sulla tua crescita, hai quantomeno non è un peso. Ecco, poi magari non sarà un grandissimo asset, ma almeno non ti pesa, non hai più un peso morto a roster che per certe squadre avere un macigno del genere, già quello di solito ti preclude ogni sogno di gloria, ecco.
Guarda, credo che l'opzione trade comunque sia fuori discussione
Sì.
perché non è un asset
Ma
in
se sono
ogni
interessati a
caso.
Westbrook,
Ma chi l'ha detta questa cosa?
no,
Non è vero, non è mai
no, ness
successo.
no, ne no, nessuno, nessuno. Era ovviamente la mia trollata, non avevo nessuna intenzione. Ma peraltro, in piccolissima parentesi, nessuno è interessato a Westbrook, cioè si parla di 50.000 possibili trade, ma non lo vuole nessuno, mai dato
No,
tre.
Sì, ok, se tra i due dici è più facile che prendano Love di Westbrook, ci posso anche credere. Se mi dici che è diventato un asset, no, perché
No, no,
effettivamente.
beh, ma poi peraltro ogni eventuale possibile ipotetica trade di Westbrook comprende il fatto che tu paghi per cedere Westbrook e la squadra in cui Westbrook arriva lo taglia al volo, quindi secondo me non è neanche così vero che non è possibile che sia richiesta per Westbrook. In ogni caso, vabbè, l'anno prossimo è l'ultimo anno di contratto di Kevin Love, a 29 milioni circa. Quindi comunque i Cavs non hanno i Cavs non hanno nessun problema nel tenerlo, non hanno problemi di spazio, non hanno problemi di tassa, quindi secondo me resterà ben felice e anzi magari chissà rinnova quattro spicci per il futuro prossimo se si trova bene con Garland. Questo è un altro discorso.
Sì, il
Sì,
problema
vedremo,
sarà
però
poi
sai,
riuscire a trovare un giocatore.
è un bel cambio di
Vai, vai.
prospettiva rispetto al concetto che
Ah, sì,
fino a
ha
poco
voglia.
fa si diceva hai un macigno, oddio, cosa ce ne faremo di questo?
Sarà poi un problema magari occupare quello cap space con qualcuno, bisogna trovare qualcuno che abbia voglia di andare a Cleveland e non so quanto possa essere facile, però insomma che sono sicuramente, hanno scavallato il momento critico, adesso sono nella fase in cui possono pensare effettivamente a ricostruire e hanno già iniziato e hanno scoperto che comunque stanno ricostruendo bene.
No, il problema è che quello che si è sottolineato volontariamente Fletch, cioè narrativa. Cioè adesso io no, non ho sotto mano la classifica, magari diciamo, mi affido a Faz. Sono arrivati dai Bulls dove mi avevano venduto DeRozan come MVP fino a gennaio, 3-4
Pari,
partite.
già
Ah.
almeno un paio credo, un paio
Cioè,
credo.
questi qui a inizio stagione partivano più o meno con l'idea che Andre Drummond era comunque un fenomeno che se era andato perché era meglio Jarrett Allen a livello di partito. Che penso che Kevin Porter Junior sarebbero praticamente stati peggiori e che Lauri Markkanen era un contratto osceno tra questi. Aggiungo come ci mettevo anch'io, se è ben chiaro, non è che ci sono tutte le risposte, ci mancherebbe. Però, cioè, questi qua hanno fatto una stagione della Madonna. Non buona, non discreta, è una stagione della
Sì.
Madonna. E l'ho sottolineato abbastanza perché nel frattempo, non noi, ci mancherebbe anche altro, mestiere, tutto sommato facciamo altro. In generale, da parte dei media, non si è sottolineato. Ecco, il problema, secondo me, della pallacanestro negli ultimi 5 anni, non in generale, dell'era moderna, è il cambio di narrativa. Mentre sempre l'esempio diretto. Se ne parla sdraiandoci le palle, con quel rispetto, perché sono qui, perché sono lì, perché. Mentre questi hanno fatto una stagione che secondo me ha fatto un cambio di inerzia che io negli ultimi 6-10 anni mi allargo, io non ricordo. E quindi mi dispiace che se ne parli poco.
Credo che anche qua ci sia un po' di recency bias, cioè il fatto che abbiano fatto i primi 2 o 3 mesi spaziali, cioè che non erano. Non stavano andando bene, stavano andando benissimo e poi siamo andati un po' incalando, come dicevo prima, abbia un po' inciso, cioè si è un po' persa la novità. Invece sono d'accordo con te che della stagione dei Cavs si dovrebbe parlare come un trionfo assoluto e visto molto molto raramente negli ultimi anni e non solo, ecco.
Sì, in off-season avranno da valutare la posizione di Colin Sexton, che è restricted free agent. Io forse ho timore che Sexton faccia scopa non con Garland, ma con LeVert, però a quel punto chi se ne frega di LeVert? se sei convinto che quello che hai visto da lui in questi 3 mesi sia effettivamente il suo rendimento, mentre in realtà anche lì, forse anche la carriera dei Cavs di Sexton è stata vittima di cambi di narrazione abbastanza sensibili, perché tutto sommato la scorsa stagione non ha spostato una cicca, però è stato un giocatore offensivo efficiente. Se tu inserisci un sesto uomo efficiente in una squadra che invece va di per sé, vedi che anche appunto il punto di vista su Sexton cambia. Quindi io credo che loro lo vogliono confermare, a patto che ovviamente le cifre siano così oneste, ma non vedo la fila per dare 20 milioni a Sexton e forse neanche 15, quindi credo resterà. E poi appunto c'è un po' da vedere come combinare lui e LeVert. Però, insomma, sono problemi che una squadra come Cleveland ha volentieri, dati i presupposti di partenza della stagione. Spostiamoci invece dall'altra parte, perché ci sono i Clippers, e sui Clippers è abbastanza difficile obiettivamente dare un giudizio. Io, se c'è un'occasione in cui puoi dare un NG non giudicabile, è questa, perché obiettivamente tutto quello che poteva andare male è andato male. È difficile trovare l'equilibrio giusto tra i complimenti alla stagione per aver comunque fatto le nozze con i fichi secchi e tenuto in linea di galleggiamento e quasi esclusivamente con difesa effort una squadra che ha perso una marea di pezzi, e il risultato finale che vede una delle squadre con i payroll più alti dell'NBA obiettivamente non arrivare neanche ai playoff, che è chiaramente un risultato deludente. È proprio difficile. Diciamo che la cosa positiva lì è che a Ballmer non frega niente. Se una stagione va male, non mette in discussione l'allenatore, non mette in discussione i giocatori del roster. Loro avranno solo da fare la scelta, credo, riguardo a Covington. Per il resto, Pirlo ha già fatto tutto. È chiaro che con Kawhi e Paul George, insomma, a disposizione, questa è una squadra che probabilmente, se non dovesse arrivare in finale di conference, sarebbe deludente nella prossima stagione. Vediamo come va, sperando che la sfiga sia stata giocata tutta adesso, perché anche la positività di Paul George solo e esclusivamente per la partita del play-in veramente grida Clippers da tutte le parti. Ecco.
Sì, ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto
Esatto,
Twitter Space sabato
sabato mattina, sì.
scorso. Alla fine hanno avuto tanta sfiga. L'unica cosa che forse gli si può andare un po' a contestare è il fatto che la prima partita del play-in con Paul George avrebbero dovuto prenderla in un altro modo e avrebbero potuto tranquillamente vincerla, perché comunque tra le due squadre io continuo a pensare che fossero loro quelli più attrezzati. Hanno buttato via una partita che tra l'altro sembrava che nessuna delle due potesse vincere, perché poi sono andati prima, sono andati parecchio sopra, poi sono andati parecchio sotto e poi l'hanno buttata, come capita spesso ai Clippers ultimamente.
Sì, come avevamo già detto quel sabato mattina, d'accordissimo sulla prima parte del play-in. Cioè lì, quella è chiaramente una colpa. Tutto il resto ci sono varie condizionali, ecco.
Io sono stranamente detto che Kennard, se fosse retto in piedi e avesse giocato negli
Anche.
ultimi, sarebbero passati, più che altro perché i Pelicans, non, come loro, c'erano degli enormi problemi anche a trovare qualcosa di masticabile in panchina, a parte eroi occasionali. L'ho già accennato, per me questa è una replica della sporca dozzina dei Nivez, ovviamente nel migliore dei sensi possibili. Cioè, nella partita decisiva anche Batum, che è sostanzialmente evaporato, lo stesso Mann che non ha replicato quello che abbiamo visto nel playoff l'anno scorso. Però se fossi Clippers, tipo dei Clippers, cioè, il sorriso sulle labbra è eccessivo, però insomma li guarderei con una malcelata soddisfazione, per dire che è una squadra che oggettivamente, se tu guardi l'era di Hastol, probabilmente se non arriva prima arriva tra le prime tre, e quindi va bene lo stesso. Cioè, credo che ognuno di noi, se ci avessero raccontato che senza Leonard e con George in minima parte sarebbero arrivati a giocarsela, dove sono arrivati, io non credo quanti di noi ci avrebbero creduto. Io personalmente non ci avrei creduto, non so voi, quindi vanto di cappello.
soprattutto vedendo la differenza con i vicini dall'altra parte dello Staples Center, che già facevano fatica quando LeBron e Anthony Davis erano in forma o stavano in piedi. Senza LeBron e Anthony Davis, i Lakers sono totalmente deragliati, senza anche solo uno dei due, mentre i Clippers hanno dimostrato di avere una solidità di squadra che va a prescindere anche da quelli che sono le loro assolute superstar. Ma io credo che sia un. Cioè, leggo molte critiche, diciamo così, per come è finita la stagione dei Clippers, eccetera, eccetera, mentre secondo me vale lo stesso discorso, paradossalmente, che vale per i Cavs, pur essendo squadre molto diverse. Cioè, loro in questa stagione non hanno fatto altro che mettere, diciamo così, fieno in cascina per il futuro. Poi è strano dirlo di una squadra comunque che è fatta quasi tutta da trentenni. Però questa è una squadra che pensa al futuro, magari non al futuro per 5 anni, ma al futuro prossimo, per essere una contender la prossima stagione, se la salute assiste Kawhi e PG, questi hanno messo le basi per essere una contender l'anno prossimo. E non lo si può dire di moltissime squadre, secondo me. Quindi io vedrei solo lati positivi in questa stagione, considerando che appunto poteva andare molto peggio, potevano sbragare, potevano rendersi conto di avere in mano solo due stelle e nient'altro. Invece no, si sono resi conto che hanno, o meglio, non hanno avuto le due stelle, ma hanno tutto il resto, hanno il roster, hanno il sistema di gioco, hanno anche la cazzimma e, diciamo, l'approccio giusto. Quindi io sarei assolutamente positivo nel valutare la stagione dei Clippers.
Perfetto, chiudiamo qui appunto i capitoli non di strettissima attualità e torniamo a parlare di playoff. Mentre siamo nei dintorni della chiusura del primo quarto tra Denver e Golden State, con Jokic che ha segnato 18 dei 23 punti dei Nuggets e gli Warriors che hanno problemi di falli, problemi di mira e una serie di altre questioni in sospeso. Ma vabbè, insomma, questo è un argomento su cui evidentemente non ha senso stare ora perché la partita è appena iniziata, quindi vediamo al limite più avanti come stiamo messi. Io farei un ragionamento simile a quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, quindi serie per serie andiamo a capire se è successo qualcosa o non è successo niente. Iniziamo da Miami-Atlanta. Gli Hawks hanno salvato a tutti gli effetti la loro stagione, perché finire sotto 3-0 sarebbe stato problematico. Una partita abbastanza strana che però ha permesso loro di scoprire principalmente Okongwu, oltre a Bogdanovic che nei quarti quarti segna tutto. Quindi 2-1 per gli Heat è abbastanza normale. Gli Heat potevano stare 3-0, ma vabbè, insomma, va bene anche così. Sulla serie aleggia un pochino l'infortunio a Kyle Lowry, che credo non sia una cosa di rapida gestione, quindi oltre che sulla serie aleggia un pochino su tutti i playoff degli Heat, però per adesso stiamo qua e ditemi se secondo voi è successo qualcosa, cioè se la vittoria degli Hawks in gara 3 è l'inizio di una rimonta o se, vabbè, è fisiologico, capita a circolare.
Ma io sarei sul circolare, insomma, si sono garantiti il gentleman sweep e poco altro, credo. Non vedo niente di strutturale che possa permettere di dire che qui l'inerzia di questa serie, dal punto di vista tecnico, tattico e quant'altro, possa spostarsi dal favore degli.
Cioè, team, mi va benissimo anche circolare, tanto le roba di cui parlare ce n'è.
Sarebbe circolare all'80%, il 20% resta sempre il discorso che comunque questi qui partono qui tetto costruzzo, che io adoro, ma insomma è male, partono sempre qui tetto costruzzo.
Beh, gli altri partono in quintetto con Gallinari. Ops!
Vabbè, però insomma, appunto, cioè, tra i due adesso è meglio Gallinari, ovviamente era ironico, nel senso che comunque sono sempre Gallinari. Diciamo che per come si è messa la stagione, gli Heat sono meno qualitativi di quanto probabilmente sarebbe stato lecito attendersi proprio per limiti degli interpreti. È vero che poi c'è Herro che esce dalla panchina, gli altri, sempre Vuldanovic, insomma, a quel livello lì.
è all'80% circolare, però mai come almeno negli ultimi 2 anni dalla bolla in poi, l'impressione è che gli cioè, abbia un fiato più corto di quanto ci aspettassimo, però sì, sarebbe più qua.
Questa del fiato corto però è una cosa che non mi sarei aspettato molto, nel senso che comunque sono mediamente giovani, perché tra almeno nei giocatori più chiave, a parte Lauri, che credo sia l'unico che abbia superato i 30, adesso non mi ricordo l'età, però Butler non è così vecchio.
28. Beh,
Butler quanti ne ha?
sopra i 30.
31?
È anche di più. Ora. No, aspetta, intendi Lauri?
No,
Lauri è 30.
Butler.
Ah no,
Se,
Butler è
se, secondo me
30.
è stato punito dal fatto che PJ Tucker sarà mica giovane.
No,
Lauri è
però
30.
vabbè, Erro è giovane, Bam è giovane,
Sì,
Duncan Robinson, se tornasse anche a giocare, se è un giocatore di basket, è giovane. Ne ha 31, ne ha 32, Butler, l'ho visto adesso. Quindi comunque, però cioè, sono dei giocatori che hanno fatto comunque abbastanza, hanno fatto abbastanza rotazione, sono stati fermi durante la stagione, quindi hanno fatto un po' di time management, mi aspettavo che arrivassero ai playoff un po' più freschi, ecco.
va bene, spostiamoci come dire, alla prossima serie del tabellone dell'Est, mentre qua sirene ogni tanto. Le sirene in realtà sono una ricorrenza tipica degli appuntamenti del mattino su Twitter, ogni tanto però.
Sirena punto
No,
MP3,
no,
visto che
no,
no.
però qua sono 4 ore che vanno avanti sirene, quindi non lo so. Spostiamoci, diciamo, alla potenziale avversaria di chi. Cioè all'avversario di chi uscirà da questa serie, cioè potenzialmente i Miami Heat, e quindi in teoria Philadelphia 76ers, che sono 3-1 avanti sui Toronto Raptors. Gara 4 dei Sixers è stata una roba di un brutto che veramente si fa fatica a spiegare, però era la prima con Embiid infortunato, e quindi vabbè, c'erano un po' di asterischi da valutare, anche vero che i Raptors hanno perso Van Vliet e poi non ho notizie, che credo che Van Vliet, non so, non giocherà la 5, non lo so, vedremo. Più che questa serie in cui credo si sia visto un divario enorme tra le due squadre, anche di questo ne parlavamo su Twitter l'ultima occasione con Dario. Diciamo che c'era tanto ottimismo sui Raptors, si guardavano le cose micro, cioè il fatto che Nurse probabilmente avrebbe allenato meglio Doc Rivers, il fatto che Harden ai playoff storicamente fatica, un sacco di cose, non si è vista la cosa macro, cioè che i Sixers sono la squadra più forte ed Embiid è assolutamente dominante. Ora però Embiid si è rotto, hanno già detto che giocherà comunque i playoff, anche se quel pollice quasi certamente non gli garantirà di rendere al 100% e andrà operato appena la stagione sarà chiusa. Intanto, vabbè, fermiamoci qua per adesso. Vince Fila? Ci sono dei dubbi?
No.
Piccola
No.
roba, dai.
Apprezzo.
No, spiace appunto perché i Raptors ce li immaginavamo, come ne parlavamo anche tempo fa, un po' più rognosi, però sta facendo veramente tantissima fatica, soprattutto ad attaccare. Ai playoff, se fai così fatica ad attaccare, non passi dei bei 5 minuti.
E invece sarà questa la serie in cui qualcuno perderà da sopra 3-0 grazie a Doc Rivers. Andiamo dall'altra parte del tabellone. Si è chiusa da un'oretta gara 4 tra Bucks e Bulls, che è una serie che per qualche motivo è ancora aperta, anche se in realtà il divario tra le squadre è abissale. I Bulls hanno vinto gara 2 grazie a DeRozan, che ha fatto il mostro e ha replicato quello che faceva circa a metà regular season. Poi in realtà, come nel primo quarto di gara 1, gara 3 e gara 4 sono stati un dominio incontrastato dei Bucks, che hanno scoperto anche Grayson Allen, che sta segnando qualsiasi cosa gli passi per le mani. Obiettivamente in questa serie non c'è tantissimo da dire, è andata già fin troppo per il lungo, credo. Quindi bene bene per i Bucks. Non vi chiedo neanche una cosa, un commento a tal proposito. Approfitto invece dell'occasione per chiedervi una risposta alla domanda che ci fa Antonio, ascoltatore storico. Vuole sapere cosa pensavamo di Giannis quando fu draftato e se pensavamo che sarebbe arrivato qui. Se andate a leggervi, c'è negli archivi storici dell'ultimo uomo un articolo di Lorenzo del, non so neanche, forse 2017 o qualcosa del genere, in cui più o meno diceva che sì, Gianni sarebbe arrivato qui. Ovviamente quando è stato draftato, tra l'altro noi eravamo a Treviso e ci furono delle scene bellissime con gente che prese la macchina e si fece ore e ore di viaggio per andarlo a vedere a giocare, non mi ricordo neanche dove. Comunque, vabbè, adesso scherzi a parte, qui credo nessuno, quindi con ad esempio la fluidità, il tiro dal midrange che ha dimostrato in questa stagione, credo nessuno. Che potesse essere uno star, tanti erano convinti, io ad esempio ero un pochino più freddo, ma tranquillamente mi rimangio le mie cose. Qui forse un po' troppo anche per qualsiasi come dire, visione ottimista della cosa, però insomma, un'etica del lavoro assolutamente pazzesca, quindi fenomenale.
Anche perché voglio dire,
Un Siakam, vogliamo dire, ecco, io la mia, quello che poi è diventato Siakam, cioè
chiaro.
un all-star, ma che nessuno, diciamo, della fascia bassa degli all-star, diciamo così, non nella fascia dei primi quintetti. E questa era il mio best case scenario, e devo dire che sono molto contento di essermi sbagliato ancora una volta.
Più che su giocatori, tu vai a politiche. Io, francamente, lo sapete meglio di me, quando si parte di hype su giocatori da costruire, sembrava Santa Freddino, come ben sapete. Quindi, onestamente, per me non c'aveva una particolare antipatia, anzi, come Fletcher, ovviamente, ma anche come Fazio, onesta, bisogna essere onesti dal punto di vista intellettuale. Neanche io immaginavo, insomma, che diventasse quello che è diventato. Se devo dire, nel corso degli anni, mi ero gasato, però nel momento del point Giannis più puro, francamente lì mi ero un po' gasato, come forse mi ero esaltato solo quando avevo visto Webber per certi aspetti. Cioè, lo vedi e ti rendi conto che la pallacanestro è provvisoriamente cambiata, e dove prima vedevi uno scoordinata 2,15, 2,10, quello che è, improvvisamente c'era lui. Però ecco, quell'aspetto lì mi ha talmente traviato che non mi sono neanche posto il dubbio di dove sarebbe arrivato. Era talmente tanto importante da questo punto di vista. Però chiunque abbia previsto il fatto che diventasse il migliore, se non il migliore, uno dei primi tre a livello NBA continuativamente,
No, anche perché la parola chiave, secondo me, l'hai detta tu, Fra, cioè il giocatore costruito, cioè normalmente i giocatori, appunto, che devono mettere su un sacco di cose tecnicamente che sono solo dei diamanti molto grezzi, ma tutto il resto devono impararlo. È difficile poi che imparino veramente tutto il resto, cioè generalmente qualcosa lasciano sempre per strada.
Le
E
funzioni che regola che succede questo male. Stavolta è successo.
stavolta è successo. Sì. No, io più che altro dal punto di vista dell'essere costruito, mi ha fatto, cioè, non mi aspettavo che riuscisse a mettere uno chassis così importante su quelle due spaghetti che aveva al posto delle braccia e delle gambe. Generalmente, quando tu cerchi di costruire un fisico così, su un fisico così esile, qualche contraccolpo potresti averlo. Lui, da quel punto di vista, non ne ha avuto praticamente nessuno. Facendo gli scongiuri che non capiti adesso, ovviamente, perché poi non vorrei
Che
portargli
scontri
sfiga, però
non vengono a casa tua, non lo so.
non ho capito, scusa.
Dico, se ti rompe la prossima, vengono a casa tua, quelli dei Bucks e ti fanno il po'.
Ah, sì, no, ma però, anche, cioè, lo aiuto anche a picchiarmi. No, cioè, il mio timore era più che altro che era veramente un fisico tanto esile, e quindi costruirgli tanta massa attorno avrebbe potuto creargli dei problemi dal punto di vista sia di tenuta fisica che anche proprio di gestione di quel corpo. Invece, a parte, vabbè, diciamo qualche tendenza che ha avuto negli ultimi anni e continua ad avere di
di non controllo e quindi avere qualche sfondamento di troppo, per il resto il suo fisico lo sto usando alla stragrande, cosa che non era così scontata.
Perfetto. Per chiudere
Tra l'altro,
dimmi.
Faz è
Sì.
stato anche il secondo miglior giocatore dell'ultima della partita di stasera.
Dietro Grayson Allen,
E di
sì. Forse
Vasco. Esatto.
anche dietro Bobby Portis, però non lo so. Comunque, ovviamente per i Bucks c'è eventualmente da valutare la situazione di Middleton, che ovviamente non giocherà un altro secondo in questa serie. Io non credo neanche giocherà la prossima, perché si parlava di 10 giorni prima di rivalutarlo, quindi boh, non lo so, eventualmente potrebbe tornare forse per la seconda metà della serie contro, diciamolo, i Celtics. Però non si sa, ma questo è un discorso che faremo più avanti. Chiudiamo appunto l'Est con il 3-0 di Boston su Brooklyn, e anche qui la domanda è se è successo qualcosa o no. È successo qualcosa perché c'è stata una vittoria in trasferta, quindi già solo questo per definizione fa sì che qualcosa sia successo. In 3 partite Brooklyn complessivamente è stata sotto i 15, credo, punti di scarto, però sembrano 150.
Beh, qui qualcosa è successo perché sinceramente che in una delle ultime due partite arrivasse la 50 bomb da KD o da Kyrie che li teneva nella partita della serie, io me l'aspettavo e ci avrei anche scommesso dei soldi se fossi uno scommettitore. Invece sono stati annichiliti, ma non come squadra, non solo come squadra di Nets, che è quello più o meno. Me lo aspettavo, sono stati tolti dalla partita KD e Kyrie, e quello sinceramente per quanto avessimo visto tante belle cose dalla difesa dei Celtics, sostanzialmente la miglior difesa NBA per distacco negli ultimi 2 mesi di regular season, nonostante quello non credevo che potessero cancellare due giocatori così, e invece in gara 2 e in gara 3 l'hanno fatto, e a quel punto la serie è naturalmente finita lì.
Anche perché quando sei bravo riesci a cancellare magari uno dei due, tutti e due, è
Esatto,
difficile
tutti e
per
due è
quanto
incredibile.
poi il supporting cast non stia aiutando particolarmente. Cioè, a me fa impressione la differenza che c'è in difesa tra una squadra e l'altra. Cioè, da una parte c'è KD che non è che tiri male, è che proprio non riesce neanche a tirare. Perché l'ultima partita, quella di ieri, ne ha fatti a fine terzo quarto, era tipo sui 18 punti, ma più che altro dai liberi aveva preso 10 tiri al massimo, che non è una roba da KD in una partita in cui devi vincere perché sennò sei eliminato. Dall'altra parte invece vedi delle azioni con c'è stata una che mi ha fatto impressione con Boston che ha fatto due passaggi battuti nel pitturato consecutivi, cioè uno dalla linea di tiro libero a metà del pitturato battuto per terra lento. E poi ricevuto a metà, ancora battuto per terra, lento per l'uomo sotto canestro, che non so se sarà Pritchard o chi, che ha appoggiato tranquillamente. Una difesa del genere, onestamente, è una difesa che non può fare nessun tipo di strada in un playoff. E quella è stata un'azione emblematica, ma ce ne sono state tante di azioni in cui la difesa di Brooklyn non ha saputo neanche prendere un minimo di contromisura all'attacco di Boston, cioè stanno segnando abbastanza tutti, ma non perché sono in un momento in cui vedono una vasca da bagno, ma perché proprio hanno metri di spazio. A metri di spazio Smart quando tira da tre glielo puoi concedere, a metri di spazio Tatum e Brown quando tirano da tre e lì glielo concedi già anche un po' meno. Trova le autostrade Tatum quando entra in area e lì dovresti essere il primo che gli butta. Dovresti sapere che devi buttargli dei corpi addosso, quantomeno. Cioè, fanno veramente fatica a contenere il minimo, il minimo.
Non diciamo che linea di massima dovresti più o meno imparare dagli errori degli altri. Dal punto di vista della storia, credo che sia da un punto di vista macro, il concetto era non invadere la Russia, tanto per andare sul concetto attualità. La seconda è a livello cestistico non fare quello che hanno fatto i Pistons in era Sheed Wallace e Billups, cioè non giocare con la spina staccata per 3 quarti della stagione, dando per scontato che sei la più forte o ci vai abbastanza vicino, e poi illuderti che nel momento giusto connetti quello che devi, perché va a finire malissimo. incredibilmente la maggior parte delle squadre dotate di stelle tende a fare questo errore, a quanto pare irresistibile, e un po' sintetizzando quello che aveva già accennato Shaw, francamente no, non giocano nemmeno a pallacanestro nella maggior parte dei casi, ma è una specie di occhio di bue, come quello che insegue l'attore sul palco, che va a seconda del caso su Irving e su Durant, e gli altri cercano di fare qualcosa. Tra l'altro, mi sembra Brown abbia fatto tipo 20, 22 punti, non ricordo, una roba del genere.
Di più,
Fra
di più. Di
le eh?
più, di
Quanto
più.
fa?
No,
Ah, ne ha fatti di più o di meno?
no, di più. Credo sia arrivato a 25 in gara 3
No, ne ha
addirittura.
fatti di più 12, dico, oddio, no, qua ci sta. No, quindi questo è francamente deludente. Poi diciamo, cioè, li allena un cane rispetto per Nash, per quello che ha fatto la pallacanestro, e questo vediamo. Cioè, no, il problema di quando allena uno scarso è che non solo sei sbagliato nelle misure, come diceva Masciò, ma non hai anche un'idea bucata su come attaccare gli altri. E da questo punto di vista, Udoka probabilmente non sarà Stevens, però un tracciato glielo ha fornito, e vediamo il risultato. Spero finisca questo sweep, più che altro perché, presa quella botta lì, magari Nets è il momento buono che cambiano per tutto.
Ma poi sul potenziale funerale dei Nets ci torniamo al momento debito. Io credo che si debba sicuramente parlare delle prestazioni Kevin Durant. Tra l'altro, non sono così convinto, ad esempio, che loro abbiano staccato la spina in regular season, convinti di poterla riattaccare, perché se tu guardi, ad esempio, KD, finché c'è stato, cioè poco, perché ha giocato meno di 60 partite, ha fatto il mostro, è che si è rotto. Quell'altro non commento nemmeno, perché sennò poi divento volgare e di parte. Quindi loro non è che hanno staccato la spina, è che per motivi vari, alcuni scelte individuali, altre sfide, gli infortuni, non hanno mai giocato al completo. Poi con Kevin Durant hanno vinto il 60% delle partite giocate, qualcosa del genere. Quindi questa non so neanche se sia ubris come dire, stelle che possono permettersi di cazzeggiare, ma è più un problema strutturale di una squadra che, come dicevamo anche l'altra volta, si basa su due stelle che, se scavi, scavi, scavi e le metti spalle al muro, sono degli scorer. Individualisti che amano vedere il pallone che entra nel canestro solo se è prima uscita dalle loro mani. Kevin Durant è un giocatore meraviglioso, ma probabilmente o lui o la difesa dei Celtics o questa era del basket o tutto insieme non siamo più nelle condizioni in cui il più forte, anche se è il più forte, può da solo quasi indirizzare una partita o peggio ancora una serie. E quindi lui le sue colpe le ha, ripeto, Kyrie, è tutto tristemente prevedibile. Poi la prestazione in gara 1 è stata una cosa incredibile, leggendaria. Poi però ne fa due in fila in cui succede quello che abbiamo visto, e non lo raddrizzi più a quasi 30 anni, Kyrie, cioè, se lo vuoi è così, se non lo vuoi, non lo vuoi. Loro hanno fatto una scelta abbastanza evidente, perché comunque KD, se vogliamo, se l'è portato dietro lui. Io credo che nell'ordine i Nets abbiano prima convinto Kyrie, poi Kyrie abbia convinto KD e poi tutto il resto. Quindi è ovvio che pigli Kyrie anche con tutto il baggage che si porta dietro, però il baggage è bello, bello evidente. E su Nash, non dimentichiamoci, l'ho messo anche stamattina sul gruppo Telegram, che quando ci fu la scelta di assumerlo, Kyrie rispose: vabbè, ma chi se ne frega, cioè in fondo noi non abbiamo neanche bisogno di un allenatore, potremmo anche allenarci da soli. Non vorrei anche in questo caso scadere nel solito cliché di sta gente deve farsi allenare, deve trovare qualcuno che li convince a farsi allenare, come è successo a tutti prima o poi nella loro storia, Jordan con Phil Jackson, LeBron con Spoelstra e un sacco di altra gente. Kyrie e KD non si stanno facendo allenare. Poi magari Nash non sarebbe in grado comunque, però qua manca la condizione necessaria a monte, ecco.
Sì, può darsi che non abbiano, per rilasciarmi la parte iniziale del tuo discorso, a quella di Tim.
Ah, intanto scusate, è arrivata la comunicazione che i Nets hanno, come dire, definitivamente escluso la presenza di Ben Simmons in gara 4, dopo aver detto tra le parti sì, forse torna, si va a sapere. Non è neanche doubtful, è out.
Beh, sì, sarebbe stato
Vabbè.
anche un po' crudele metterlo in campo in questa situazione qua. No, dicevo, per riallacciarmi a quello che dicevi all'inizio, è vero che non è che l'abbiano data su in regular season e che hanno avuto dei problemi oggettivi, però è anche vero che la retorica del flip the switch, eccetera, eccetera, un po' si è sentita ed è, come diceva
Certo.
Tim, per l'ennesima volta si ha la controprova che il flip the switch non esiste e quindi non tiratelo mai più fuori perché nessuna squadra ha mai fatto il flip the switch, forse i Lakers nel 2001, ma anche lì è più retorica, secondo me, che in realtà non è vero, cioè se non ce l'hai, non ce l'hai in regular season e non è che succeda qualcosa di magico ai playoff. Puoi avere un rendimento ai playoff migliore di quello che è stato la regular season, come per esempio, non so, i Miami nella bolla, eccetera, eccetera, ma in regular season devi aver fatto vedere qualcosa, devi aver mostrato che il fondo c'è, se no non esiste che una squadra che ha dei problemi enormi e cronici in regular season poi improvvisamente li risolve in post season solo perché la post season e solo perché siamo dei campioni e noi giriamo l'interruttore, semplicemente è una cosa che non esiste.
È più facile il contrario, che una squadra che abbia
Più facile il
dimostrato
contrario,
tanto in regular
certo.
season, poi arriva ai playoff che si
E
sciolga
perda le sue certezze,
per
certo.
tanti motivi, cioè, non ultimo gli infortuni, perché poi alla fine contano anche quelli,
In tutto questo non togliamo merito ai Celtics, che sono una squadra meravigliosa. In questo momento poi hanno anche recuperato Robert Williams, che in gara 3 mi è sembrato abbastanza sulle uova. Quindi tutt'altro che esplosivo, che poi è la sua caratteristica principale, ma insomma, per essere esplosivo e in fiducia ci sarà tempo. Obiettivamente il lavoro difensivo su Durant è notevolissimo, perché c'è una parte di autosabotaggio da parte di KD, ma insomma, il grosso è un merito dei Celtics. E hanno trovato veramente un bel equilibrio all'interno dei loro quintetti. Horford meraviglioso, resuscitato. Brown e Tatum, più o meno, anche nelle serate in cui il tiro non entra proprio spessissimo, ti garantiscono versatilità in difesa e comunque la capacità di mettere pressione alle difese. E poi è notevolissimo il fatto che i Celtics stiano trovando 10, 12, 15 punti ogni sera da appunto Tice, Horford, Smart. E così via, e sono in questo momento probabilmente la squadra con la S maiuscola migliore che c'è a est. Poi il resto vediamolo con calma. Se siete d'accordo, invece passerei un attimino a ovest e inizierei anche in questo caso dall'1-8. I Suns sono 2-1 sopra i Pelicans, e quindi vi chiedo se è successo qualcosa o no. Siamo 2-1 dopo gara 3, che in realtà è normale. Poi se andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo, come e perché, qualcosina da dire magari c'è.
È successo l'infortunio di Booker, che non è poco, ecco, magari, anzi sicuramente non basterà ai Pelicans per portarsi a casa la serie, però i Suns sono una squadra fortissima, ma fortissima anche perché sono un meccanismo che gira molto ben oliato e con giocatori che hanno tutti la loro funzione. E togliere Booker a questa squadra qua, certo. Chris Paul si prende qualche responsabilità in più, Ayton in attacco si prende qualche responsabilità in più, ma non è la stessa squadra senza Booker e quindi bisogna vedere quanto durerà questa assenza e come tornerà al suo rientro, se sarà subito al 100%, vicino al 100% o se sarà limitato.
Credo che per questa serie non ci sia bisogno di Booker. I Pelicans sono belli, sono intriganti, Ingram sta segnando qualsiasi cosa gli passi per le mani, però la differenza c'è. Dopo inizia a diventare complicata, anche se poi vabbè, l'altra serie ci arriviamo adesso. Sicuramente l'infortunio di Booker è rognoso, poi vabbè, insomma, con Chris Paul in queste condizioni, dubito che la serie sia in dubbio, sta veramente facendo mostra nei quarti. Preoccupante per i Suns c'è il fatto che ne abbiamo parlato in modo abbastanza esteso nello spazio con Dario di sabato mattina, quindi nel caso invito l'ascoltatore ad andare solo a recuperare, lo trovate abbastanza facilmente sul profilo Twitter di Dario Costa e sul mio. Phoenix non sta segnando niente, letteralmente niente da fuori. Siamo arrivati a roba tipo l'Andre Shamet che segna 5 punti in una partita frutto di due schiacciate, una con end one, e non fa canestro da 3. Questa ovviamente, se si va avanti, diventa un problema. Perché solo Cam Johnson e un po' Chris Paul stanno segnando da fuori. Si vedrà, probabilmente è uno slump temporaneo e quindi magari poi la normalizzazione di questa cosa vuol dire che in finale di conference tirano il 50% a 3 su 50 tentativi a partita, però in questo momento va segnalato insomma che non stanno mai facendo canestro. I Pelicans bene, stanno comunque rendendo interessante la serie, hanno vinto una partita che in teoria non dovevano manco poter toccare. Alla fine poi credo che usciranno anche abbastanza in fretta, però insomma, per la loro stagione, per le premesse, bene così.
Ma c'era nel tennis di qualche anno fa il detto, questo secondo me si sposa abbastanza bene, c'erano certi giocatori che provavano a vincere alla Boris Becker, nel senso che vediamo se vinco solo perché mi chiamo Boris Becker dalla media alla fine della carriera. I Suns, da questo punto di vista, mi sembra che ci abbiano provato a mettere il braccio fuori dal finestrino e fare una serie di relativo impegno, anche perché i Suns credo che delle squadre forti, una media di 20 partite a botta abbiano saltato praticamente tutti, eppure ne hanno vinti 62 o giù di lì. Paradossalmente, in confronto i Suns di Barkley erano tra virgolette degli Iron Man che non saltavano quasi nessuno. Questo non va assolutamente sottovalutato. È una squadra abituata a overperformare con quello che ha di solito, e quindi l'impressione è che abbiano. Appunto, rilacciando il discorso di Freccia di prima, abbiamo un po' più staccato rispetto alla regular season, siamo entrati un po' meno in mentalità templare rispetto agli altri, e credo che la clamorosa rimonta e la vittoria emotiva dei Pelicans, che ha costruito un'altra narrativa sinceramente insopportabile dal mio punto di vista, la squadra del destino, bla bla, vadano in questa direzione qui. C'è anche da dire che per essere una squadra che in un contesto normale, cioè senza play-in, ovviamente i Pelicans non si sarebbero qualificati, e questo va anche a scritto. Cioè, hanno trovato McCallum a un certo punto della stagione, e che comunque abbiamo detto se va è un giocatore che comunque questo gli cambia parecchio, e si è riavuto Brandon Ingram. A me nulla toglie la testa che se al posto di Jackson Hayes a fare il 4 finto, cioè fosse Zion, giocherebbero molto peggio. Proprio perché Ingram fa scopa con Zion, perché come abbiamo visto, e viceversa. Io non so se l'anno prossimo gli regge Murphy, Nance e tutto quello che hanno, Alvarado, che improvvisamente sembra diventato un giocatore culto, però mi fa piacere per Pelicans perché ci stanno provando, ma dall'altra parte sarei sul circolare, insomma.
Ecco, Alvarado potrebbe andare direttamente a giocare a Porto Rico per conto suo. Mi sta sul cazzo uno che fa queste cose
Eccolo.
qua, che non potete immaginare.
Vabbè, passiamo alla serie tra Dallas e Utah, serie abbastanza ubriaca. Al di là del singolo episodio, insomma, Doncic che perde la gara in cui torna in una serie in cui in realtà i Mavericks erano avanti senza di lui, confermando il fatto che Doncic ha prestazioni individuali mostruose nei primi turni, ma poi la sua squadra non passa. Lasciando stare il fatto che veramente è assolutamente inspiegabile che i Jets, dopo il linguaggio del corpo che hanno avuto in gara 3, abbiano vinto questa partita così e con ovviamente la layup di Mitchell per Gobert che sembra proprio una trollata. Come dire, guardate mondo, avevamo fatti girare come ci pareva, adesso facciamo sul serio. Tanto che i Jets fossero in alone da psicodramma lo sapevamo già. Come la vedete sta cosa? Nel senso che i Jets hanno sparato la cartuccia, adesso se ne sono due facili per i Mavs, perché comunque con Doncic la situazione cambia. Vedete equilibrio? Non ne avete idea? Dipende da troppe cose non gestibili, non pronosticabili. Qua è molto aperto e molto interessante, obiettivamente.
Io
Qua
starei
dipende
su.
molto da come.
No, vai, vai, vai pure, pure.
Vai, vai.
No, dicevo,
No, dico
io starei
io.
sull'impronosticabile. No, se mi hai detto vai. Io starei sull'impronosticabile perché sono due squadre veramente che hanno molti aspetti, troppi aspetti, forse random nel loro rendimento. Cioè, i Mavs sono una squadra che comunque non ha una grande costanza di suo. Forse anche a causa della grandezza di Luka Doncic, cioè ogni tanto tendono a non fare particolarmente i compiti a casa, nella convinzione che tanto quello prima o poi gli toglie le castagne dal fuoco. I Jazz sono emotivamente, diciamo così, in rotta, però pur essendo chiaramente una squadra che appunto non ha moltissima voglia di continuare a giocare insieme, comunque di talento, di esperienza, di know-how ne hanno parecchie, quindi sono in grado di vincere qualunque partita. Insomma, difficile cercare delle linee guida per le prossime partite in queste due squadre qua.
Cioè adesso se vuoi puoi, non va cavallate, ma adesso se
No,
vuoi puoi.
secondo me. No, secondo me allora dipende anche molto da come proseguo Doncic. La vedo anch'io come impronosticabile, nel senso che non ho ancora capito se i Jets sono così disfunzionali come sono sembrati in alcune partite, oppure se comunque possono ancora dire la loro in sé. Perché comunque se Mitchell e Gobert si mettono insieme due o tre cose, la squadra tendenzialmente c'è, mentre Mets, se Doncic ha qualche problema e comunque gioca forza, gioca tanto con palla in mano, potrebbero pagarne un po' le conseguenze. Vedo forse ancora i Mets favoriti perché comunque mi sembrano un po' più continui, quantomeno, anche negli uomini non di punta, però. Non so, qualche dubbio me lo tengo ancora.
Ma se ne facciamo un discorso sull'idea complessiva, i Jets sono ancora preferibili dal mio punto di vista. Il problema è che sono preferibili al 55-40%, che è molto meno di quanto sarebbe lecito attendersi del problema dei Jets da questo punto di vista. Cioè sono al picco probabilmente di quel ciclo, o se non è il picco, è l'anno immediatamente successivo di lì. E sono francamente una squadra più fragile di quanto ci saremmo aspettati. C'è Perkins che oggettivamente il 99% delle cose che dice lo trovo fastidioso, però forse per la teoria dell'orologio rotto che ogni tanto dice le cose giuste, ha attaccato in modo frontale Mitchell, dicendo che sembra un giocatore che ha un po' perso fame e voglia, non, mi sa che da questo punto di vista non c'ha tutti i torti. E che probabilmente l'uno con l'altro i Jets si fidano molto meno di loro di quanto non si fidassero 2 anni fa, il che gli permetteva di andare oltre degli oggettivi limiti. Ora non so se il problema è perché hanno perso Ingles e quindi forse hanno perso un equilibratore importante anche a livello di spogliatoio e di gioco. Credo che alla fine passeranno loro, però l'impressione è che questi Jets siano abbondantemente sfioriti rispetto a qualche tempo fa, e che indipendentemente da come finisce la serie è già il pensiero è che facciamo l'anno prossimo e farà la tabula rasa a parte vince.
Credo che sia giustissimo parlare un attimo di Mitchell per il contributo difensivo. In attacco puoi far fatica, in difesa così non puoi giocare. E non è che siamo a no, vabbè, un po' mi devo risparmiare perché sennò poi in attacco non rendo. Che per carità è anche legittimo e forse è giusto perché Mitchell cambia tanto per l'attacco dei Jets, però c'è anche un limite, insomma, allo schifo che puoi fare difensivamente. In questo momento temo che siamo sotto il limite. veramente, veramente indecente in difesa. E se vuole essere considerato una superstar, almeno adesso che ha 25 anni o quanti ne ha, questa cosa è imprescindibile. Ne parlavano, non mi ricordo su quale podcast, dicendo questi sono tutti giocatori che si vantano di avere la cosiddetta Mamba mentality e tutto il resto. E onestamente, il discorso è: se hai 25 anni, ok, vuoi essere conosciuto per quel tipo di mentalità, vai a vederti cosa faceva esattamente quel giocatore a 25 anni, che era primo quintetto difensivo. Poi sappiamo insomma come è andata la fine della carriera di Kobe, quello è un altro discorso, ma quando Kobe aveva l'età di questa gente qua, era un difensore assolutamente spaventoso, quindi Mitchell probabilmente dovrebbe trovare un equilibrio maggiore tra fase offensiva e fase difensiva. Poi ci sta, ripeto, non dannarsi l'anima in difesa come fa Gary Payton II, che stiamo dicendo adesso, che stiamo vedendo adesso, va benissimo. Però una soglia di decenza devi tenere, cioè almeno difendi come difende Devin Booker, come difende Jordan Poole, altrimenti non ci siamo.
Beh, ma poi andando un po' lontano come tipologia di giocatore, ma non tanto lontano dal punto di vista cronologico, il problema almeno che secondo lui di Donovan Mitchell è che è un giocatore, un talento da MVP che però è sfortunato con la squadra. Bene, in una situazione del genere ci si trovava non più di 2 o 3 anni fa Giannis, e Giannis, quando sembrava che le cose dovessero andare sempre male, comunque era l'ultimo a mollare la partita, si dannava sempre come un pazzo fino all'ultima stilla di sudore in attacco e in difesa, e appunto lui non l'approcciava come va bene, visto che le cose stanno andando male, allora mi riposo un attimo per rendere di più in attacco. Cioè, non funziona così, lo dicevi tu, se ritieni di essere un giocatore di quel livello lì, devi fornire prestazione di quel livello lì, e quindi devi dare fino all'ultima oncia che hai in corpo, a maggior ragione se ritieni che la tua, diciamo così, il tuo rango meriti di più e che non sia rispettato. Cioè, dovrebbe essere un motivo per impegnarsi di più e sbattersi di più, non di meno. E poi c'è il discorso che diceva Tim, diciamo, vediamo un po', quest'estate sbaraccheranno partendo da Mitchell, bisogna vedere se vogliono sbaraccare iniziando da Mitchell, cioè se è il primo che deve sbaraccare.
Io ripeto l'idea che secondo me i Jets dovrebbero essere un'altra volta come fatto con Aaron Williams proattivi, quindi anticipare l'inevitabile e cedere Mitchell tra virgolette alle loro condizioni, anche se poi ovviamente l'NBA saprebbe e capirebbe se aspetti troppo ti rischi di trovare con due scelte buone ma non bellissime, un paio di giocatori decenti ma non buoni e cose del genere. Va bene, spostiamoci nell'altra metà del tabellone con Memphis-Minnesota, che è la serie più isterica del primo turno. Onore a Minnesota per essersi tirata su, tra l'altro, perché dopo aver perso gara 3, facendosi rimontare per ben 2 volte dei parziali, c'è un vantaggio da 25, credo che fossero punti, quindi con 2 parziali da più di 20 punti di scarto è una cosa assolutamente leggendaria. Tolto questo, è una partita, una serie, o meglio, che ha un sacco di spunti, che però, ripeto, sembra veramente ubriaca. L'esecuzione offensiva nei quarti quarti è imbarazzante, veramente imbarazzante. E spesso ce la si cava perché ci sono in campo dei fenomeni. Qua, secondo voi, è successo qualcosa? Vi aspettavate, che ne so, Minnesota meno competitiva? Vi aspettavate Ja Morant più competitivo? Poi ovviamente sappiamo benissimo che ci sono delle condizioni per ciascuno dei giocatori incluse, quindi molte delle cose che non stanno andando hanno una giustificazione, però insomma che vedete a parte attacchi di panico collettivi nel seguirla sta serie?
Mi aspettavo una Minnesota meno competitiva sicuramente contro Memphis, che pensavo fosse più fresca e più pronta per questi livelli. Ha hanno rotto il cazzo quelli che tutte le volte a Palazzetto devono fare invasione a Palazzetto di Timberwolves, hanno veramente rotto i coglioni. Secondo me è anche ora che incominciano a fare qualcosa in NBA. Perché insomma, va bene tutto, va bene l'istrione, però credo il terza volta che succede.
Sì, 3-0.
No.
Hanno, nella partita di play-in e
Sono
queste due, sì.
undefeated. Esatto, sono
Esatto.
undefeated. Però cioè, adesso va bene anche diciamo, la parte istrionica dell'NBA, però questa cosa qua sta prendendo una piega che secondo me è un filino esagerato. Detto ciò che non c'entra con la partita, mi sembra che stiamo facendo parecchia fatica a tenere Kat, che sta giocando una bella serie. E dall'altra parte Memphis, vabbè, Ja Morant io credo che abbia qualche problema fisico ancora abbastanza evidente. Spero migliorino le sue condizioni perché se no Memphis veramente ogni tanto batte in testa in attacco e si trova a far casino quando non dovrebbe. Se, diciamo, se Morant riprende un po' a giocare come ha fatto per tutta la regular season, secondo me Memphis è ancora parecchio avanti, parecchio favorito.
Opino un attimo sulla grande serie di Towns, specie dopo gara 3, poi magari non è solo colpa sua, tutto quello che vogliamo, però un giocatore di quel livello non può prendersi quattro tiri in una partita, al di là di tutte le
Sì,
condizioni
no,
del caso.
a parte quella, però le altre mi sembra che abbia fatto abbastanza bene.
Più che altro, non ricordo se quante puntate fa, più o meno, presentando San Antonio in serie play-in, che aveva praticamente scartavetrato Minnesota per buona parte della partita, che poi alla fine è andata a perdere. Cioè, il requisito per dar fastidio a questi è semplice: mettere corpi addosso a Towns e dargli fastidio perché non è un giocatore fisico. Cioè, io non ho capito Jenkins che tipo di film sta guardando, sta anche provando a rimettere le carte, a onore del vero, finalmente ha tolto anche Adams dalle balle, il che è sicuramente positivo, però in linea di massima il problema è che Jenkins mi sembra molto lento, molto riversiano dal suo punto di vista, a muoversi da un certo punto di vista, il che sta penalizzando Memphis, che è comunque più forte, e dall'altro punto di vista ci stiamo scontrando con quella che è la tipologia del roster di Memphis, ovvero tutti lunghi, carini, ma mosci dal punto di vista fisico, salvando Brandon Clarke. Quindi lo stesso Tillman, giocatore NCAA-like, nel senso che sempre fa le cose giuste, però poi leggerino. Jaren Jackson, lo dicevamo anche l'altra settimana, se non comincia a farsi sentire nel pitturato è un problema. In più Brooks è tornato quello di non 2 ma di 3 anni fa, cioè che fa canestro e basta. Credo che la cosa più importante del Minnesota è che ha ricacciato questi indietro a livello di progetto, secondo me, di 1 o 2 anni. Dall'altra parte vediamo se Mimmi continua, però linea di massima mi dà l'impressione che Jenkins e la strutturazione del roster stiano mostrando qualche limite al di là del fatto che passi o meno.
Guarda, da questa serie non trarrei troppe conclusioni perché, come dicevo all'inizio, è veramente, veramente sbronza. Sicuramente alcune cose non stanno funzionando, però, come dire, per Ja Morant e Jaren Jackson che non rendono al meglio le loro possibilità, in realtà c'è tutto il resto del roster che sta reggendo la baracca, da Bane in giù.
Bene, Clark stanno
Sì.
tenendo su.
Assolutamente sì.
No, ma infatti paradossalmente,
È
cioè,
un
se c'è
bar
qualcuno che deve.
Clark e tutto il rispetto e Bane, credo. Bane non so, Clark sono abbastanza sicuro.
No, però non è una buona notizia per Minnesota, nel senso che paradossalmente la squadra che deve mangiarsi le mani in questo momento, secondo me, Minnesota è paradossale, appunto, visto quello dove arrivavano, per carità, va bene tutto. Però, scusate, in un contesto in cui appunto ti aspettavi i Ja Morant, Jaren Jackson, Dillon Brooks e nessuno dei tre sta rendendo come ci si aspettava, e comunque sei lì punto a punto, se non di 25 punti, 25 punti che li fa rientrare, secondo me rischia di essere un'occasione persa purtroppo per i Wolves, perché con questo contesto qua e con queste premesse qua sono battibili o sarebbero stati battibili i Grizzlies, perché noi tutti consideravamo strafavoriti i Grizzlies sui Timberwolves, dando per scontato che Ja Morant fosse il miglior Ja Morant, che Dillon Brooks fosse il miglior Dillon Brooks e che Jaren Jackson fosse il miglior Jaren Jackson.
Sì, poi ripeto, piano con le conclusioni da questa serie, è veramente, veramente, veramente un'eccezione, quindi non esagererei.
No, no, cioè
L'ultima, no,
non dico
no, lo so.
che andrà così per sempre, magari nella
Esatto.
prossima serie già, però in questa dovevi sfruttarla, questo rendimento sotto l'attesa.
Sta. Sono d'accordo che Minnesota probabilmente si deve mangiare di più le mani perché se facciamo, come dire, la conta con le dita dei quarti in cui i Timberwolves sono sembrati meglio dei Grizzlies, c'è un discreto vantaggio per Minnesota. Questo sì, questo abbastanza nettamente. Però vabbè, insomma, godiamoci il coming home party di Anthony Edwards, non che ne avesse bisogno, che l'avevano già capito che era arrivato, però. Bene, forse solo una sinistra tendenza ad accontentarsi di un po' troppi step back, dato che potrebbe mangiarsi chiunque dal palleggio, però ci arriverà e beh, resto molto molto bene e godiamoci le 2-3 partite restanti, perché comunque non necessariamente sempre sembra basket di alto livello, però è comunque uno spettacolo divertente, qualsiasi cosa sia. Finiamo con la serie tra Warriors e Nuggets. In questo momento siamo all'intervallo di gara 4 con i Nuggets avanti 63-52 sugli Warriors e più o meno il miglior tempo possibile dei Nuggets date le condizioni attuali e il peggior tempo possibile degli Warriors date le condizioni attuali e comunque solo 11 punti di scarto e un paio di volte nella seconda metà del secondo quarto c'è l'impressione che ahia, eccoli che arrivano. In ogni caso credo che anche da qui ce l'hanno chiesto, me l'ha chiesto Alberto l'altra mattina. Sia difficile trarre conclusioni perché obiettivamente i Nuggets sono inadatti a questo livello. Jokic forse è un po' stanco dalla regular season, forse altre cose, non lo so. Arriva fino a un certo punto e non sta giocando comunque male, al di là di stanotte. Sta giocando comunque a un alto livello, ma è veramente, veramente troppo, troppo solo. Tanto che è quasi legittimo chiedersi se Jokic preferirebbe avere come quattro compagni, i primi quattro che escono dalla panchina degli Warriors o i quattro che si ritrova adesso, perché e non contando Steph, cioè quindi forse con che ne so, Otto Porter, Gary Payton, e anche solo Jordan Poole e chi vi pare sarebbe più contento di come sta adesso. C'è niente da fare, così i Warriors sono sembrati obiettivamente scintillanti, forse la miglior squadra del primo turno. Ma di nuovo, tutte le altre squadre stanno giocando contro una competizione di livello playoff. Per gli Warriors non sono così sicuro che sia successa questa cosa. Gli Nuggets sono veramente poca roba stavolta.
Anche perché gli Jokic lo stanno abbastanza tartassando, cioè lo stanno menando bene, quindi un po' lo stanno facendo, soprattutto questa partita qua, ho visto che hanno messo un po' di corpi e mani addosso e lui non la vive benissimo.
Qualcuno che è super entusiasta degli Warriors li vede stra iper favoriti perché è merito loro e non demerito dei Nuggets? E ovviamente intendo favoriti per il titolo, non per la serie è andata, ecco.
Io avevo
Cioè,
detto che i
comunque i Warriors stanno giocando un bel basket, cioè, stanno facendo tutto quello che devono fare. Magari i favoriti per il titolo non lo so, bisogna vederli con una squadra un po' più attrezzata. Però ecco, cioè, scommettere contro i Warriors in questo momento non lo farei, ecco.
Né bene né male a parlare della squadra che c'ha DeMarcus Cousins per roster, anzi, tutto il rispetto per DeMarcus, anzi, no,
Lo tolgo tutto il rispetto del voto.
Senza rispetto.
Idea, riformo, basta politica di corpo. No, però in generale è una squadra che è arrivata qui perché la maggior parte delle partite regular season che abbiamo visto, tra cui io gioco sicuramente i Golden State Warriors, Jokic più o meno reggeva la baracca in un contesto di regular season dove gli altri più che preparare la partita controllavano con chi devo giocare. Ah, c'è Jokic stasera, vediamo quello che facciamo. In un contesto in cui le partite vengono preparate in modo minuzioso come nei playoff, non tanto dal punto di vista offensivo, come abbiamo già detto, abbiamo già visto, il livello della pallacanestro è altissimo, livello al momento è molto nebuloso per essere nei playoff, però da un punto di vista difensivo, se poi andiamo a prendere l'allenatore che c'è dall'altra parte, quindi qui andiamo veramente a un livello elitario, anche solo a livello di esperienza. Improvvisamente vedi Jokic che fa più fatica rispetto a prima a fare le cose che ha sempre fatto, più che altro perché penso che dall'altra parte sembra scontato, mi rendo conto che stiamo a raccontare l'ovvio, ma va comunque sottolineato, si allinea in un certo modo dal punto di vista difensivo, vedo un certo tipo di rotazioni, un certo tipo di atteggiamento che nella normale regular season non vedi al di là dell'impegno, quindi ci sta. I Nuggets non hanno sinceramente una mazza a parte a tratti Gordon, ma anche lì niente particolare. Credo che il miglior marcatore dell'altra partita sia Haaland,
Sì,
a parte io.
sì, sì.
Tipo se ci fosse i canestri, quindi oddio, cazzo, Haaland, io francamente ho googlato almeno 4 volte, colpa mia perché ho visto poco. Quindi, boh, cioè, che lo sapevamo che era una delle partite, cioè una delle serie con meno storia. Non so poi voi, ma tendenzialmente a questa serie, ma con tutto il rispetto per Jordan Poole, che probabilmente ha fatto il coming out nel senso buono, a me va a biocca.
Va bene, torniamo al volo. C'è una domanda arrivata via mail da parte Lorenzo che ci chiede Towns. A parte i falli stupidi e l'atteggiamento opinabile, anche ieri sera ha fatto una roba del tipo c'era un tiro sbagliato dei Grizzlies che stava uscendo, nessuno stava toccando, era chiaramente palla dei Timberwolves, lui è andato a provare a prendere il rimbalzo al pestolino laterale e ha regalato la palla, insomma queste cose le fa. Comunque, non credete anche voi che gli manchi una point guard alla Chris Paul, ma anche meno che lo azioni? Però D'Angelo Russell non è così malaccio tutto sommato. Ovvio si può fare meglio di D'Angelo Russell, però non sono così sicuro che sia lì il problema. Anche perché con D'Angelo Russell riesce comunque a mettere insieme una stagione da All-NBA e partite da 30 punti anche contro i Grizzlies. Io credo che dipenda molto più da lui. Poi vai a sapere come, cosa e perché, se c'entra comunque quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, non lo so. Però Russell ha diversi problemi, quello di tenere in ritmo Towns non mi sembrano di questi. Poi, ovvio, a vedere cosa è successo durante il parzialone di Memphis dell'altro giorno e vedi che Towns non ha tirato, poi in realtà in tutta la partita, e tra Russell, Beasley e chi era l'altro che ha tirato una valanga? Non mi ricordo, comunque ha tirato veramente uno sproposito e Towns non l'ha mai vista. Allora sì, lì il dubbio è legittimo farselo venire. La seconda domanda di Lorenzo è: ma quanto cazzo è forte Desmond Bane? In un ipotetico redraft, a che posizione lo prendereste? Allora, finiamo la puntata di oggi con questo rapidissimo giochino e andiamo a vederci dove metteremmo Bane. Io vi leggo i nomi, voi mi dite se lo prendiamo ancora davanti a Bane o no. Anthony Edwards, direi di sì.
Sì. Ma andiamo tranquilli.
James Wiseman probabilmente no.
No. C'è quello lì che abbiamo mai visto sano, però, praticamente. Però sì,
Esatto.
beh, al momento diciamo che almeno il dubbio me lo faccio venire ancora.
Okay. La Melo Ball è sicuramente davanti. Patrick
Sì.
Williams è dietro, Okoro è dietro, Okongwu ha fatto delle belle cose, ma in questo momento probabilmente è dietro. Chilenese dietro, Abitoppini dietro, Avzia dietro, Dele Smith dietro, Devin Vassell, bello, mai dietro, Haliburton.
Prenderei Baines, sinceramente, più standard come giocatore NBA.
Però probabilmente
dipende un po' da cosa ci devo fare.
Sì,
forse no, di poi dipende un po' da cosa ci devo fare.
Scusa, ricorda, hanno scelto, mi ricordo, tra la 15 e la 25 all'incirca, quando l'hanno preso?
Chi?
Dale, tra la 15 e la
No, la
25.
30, la 30, la 30.
Parliamo di uno che comunque, da quello che ho capito, sceglieremo tranquillamente in lottery, magari tarda, ma
Beh,
comunque.
guarda, guarda, finisco di elencarti quelli vagamente interessanti. Maxey?
Forse prenderei Maxey. Forse prenderei
Anch'io.
Maxey. Ci sta, ci sta, ci sta.
Ma lo pagano a Parker, quindi giù, discutto anche.
E più o meno abbiamo finito. Sadiq Bey?
Carino, ma ha fatto più roba bene.
Allora direi
Avrei.
che Bane probabilmente è il quarto, o comunque tra il terzo e il quinto, giusto per rendere
Eh sì, lottery, ha fatto un
l'idea.
bel
Ha voglia
salto.
lottery, anche
Però
lottery
poi
serie.
bisogna aspettare 5 anni,
Almeno.
no? Quindi vediamo. Però se al momento è risalito forte, non va
Non
bene.
scherziamo. Non scherziamo, assolutamente una risalita notevole.
Tra un paio d'anni, improvvisamente, se andiamo contro il Wiseman è forte, almeno me lo auguro.
La possibilità c'è, cioè andrei un attimo piano a bollarlo, come basta. Il fatto che sia iniziata male la sua carriera NBA non necessariamente un'indicazione a lungo termine, ma poi vedremo. Va bene, io direi che questa puntata l'abbiamo portata a casa. Siamo stati bravi con i tempi, abbiamo parlato di tutto quello che dovevamo affrontare, risposto alle domande. Quindi, se non mi vengono in mente argomenti a piacere. Ah no, scusate, c'è Paul Reed alla 58, ovviamente scherzo. Se non mi vengono in mente argomenti strani, basta. Io ricordo che per chi volesse, gli spazi Twitter dovrebbero. E uso un po' di asterischi, esserci il giovedì mattina al 99%, il sabato alle 8, il sabato mattina alle 8:30, alle 9 al 99%, poi comunque guardate su Twitter, e se riusciamo, tra me e Dario e altri, forse possiamo provare anche il martedì mattina, ma non lo so. Quindi quello è, diciamo, per l'analisi un pochino più a caldo e per le singole partite, invece altrimenti ci sentiamo qui settimana prossima per, direi, parlare di un bel po' di eliminazioni. Ciao Fleccio.
Ciao a tutti. Ciao
Ciao Show.
a tutti.
Ciao Tim.
Ciao a tutti.
Ciao da Faz e a settimana prossima.